Alini.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure spicce l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora torniamo in voce quando sono le 8:09, iniziamo la rassegna stampa appunto di oggi, mercoledì 26 luglio 2023. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. I giornali di oggi, insomma, come era prevedibile, anzi a me personalmente è sembrato strano che non fosse così già ieri, aprono tutti con la questione dell'Italia spaccata in due dal cambiamento climatico, alluvioni, smottamenti al nord e roghi, incendi al sud, al sud d'Italia, ma anche appunto in altre parti d'Europa. Ovviamente qui in radio abbiamo alcune testate giornalistiche, ma vedremo anche le aperture delle altre, e insomma il modo in cui questo tema viene trattato, anche questo insomma ce lo potevamo immaginare, tra l'allarmismo e il negazionismo, più o meno per semplificare, con poche sfumature sul tema. Intanto, mentre andremo a raccontare un po' quello che è successo nella giornata di ieri in questo paese, in generale appunto più o meno in Europa, interessante insomma anche evidenziare come nel frattempo in Florida, quindi negli Stati Uniti, le temperature del mare sono arrivate a 38 gradi. L'acqua appunto a largo della Florida ha superato per alcune ore i 38 gradi, lettura questa che è stata effettuata da un'unica boa situata a circa 60 km a sud-ovest di Miami. La temperatura è stata registrata a una profondità di 1,5 metri. Da diverse settimane le acque intorno alla punta meridionale della Florida registrano temperature altissime oltre i 32 gradi, questo insomma anche per dare una visione d'insieme. Passiamo appunto dalla stampa che apre con con Inferno Italia. La foto scelta, insomma, la foto notizia di apertura è una foto appunto dei roghi, degli incendi che stanno interessando ormai da ore la Sicilia. Roghi al sud, Palermo in ginocchio, 3 morti, nel Gargano evacuate 2000 persone, una tempesta mette KO Milano. Questa è un po' appunto la sintesi di un'Italia, come dicevamo, spaccata in due. Gli incendi dalla Sicilia si stanno poi propagando in Puglia e in Calabria. E intanto tutto il nord è sotto l'acqua, in particolare appunto Milano. La questione appunto del cambiamento climatico, la stampa dedica poi le prime pagine interne. Apocalisse a Palermo, Sicilia bloccata dai roghi, 550 interventi dei vigili del fuoco in poche ore, Schifani chiede lo stato d'emergenza, il bilancio è drammatico, 3 morti, si tratta appunto di 3 persone di 88, 78 e 76 anni, 550 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in una corsa contro il tempo senza sosta. Non è solo Palermo, Trapanese, spiagge evacuate, fuga via mare dagli incendi, evacuata via mare la spiaggia di Calampiso in provincia di Trapani, messo in sicurezza un gruppo di turisti formato da 15 persone, mentre si stavano già portando in salvo i villeggianti intrappolati dalle fiamme. A Catania, senza acqua e luce, l'incubo da oltre 90 ore, di questo proveremo a parlare nel corso della mattinata durante i redazionali. Paura anche nel Gargano, in Calabria morto un 98enne a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, morto nella sua abitazione in fiamme. A pagina 3 Stefania Auci racconta appunto dei roghi in Sicilia, le fiamme nel cimitero dei Florio, la mia Sicilia, la fine del mondo, detesto il sensazionalismo ma ho avuto l'impressione di assistere a un'apocalisse, tutto il pianeta è un paese che brucia e mi sembra che sia peggio dell'inferno. E questo era diciamo il titolo dell'articolo di Stefania Auci a pagina 3 della stampa. Sempre alla stessa pagina troviamo poi anche un piccolo specchietto relativo alla polemica sul selfie postato da Chiara Ferragni lunedì mattina, dal titolo A Good Monday, un buon lunedì in Sicilia, mentre era appunto in vacanza in Sicilia, una polemica relativa appunto all'opportunità o meno di pubblicare un selfie del genere mentre la Sicilia era in fiamme. A pagina 4 c'è poi appunto un'intervista a Nello Musumeci, attualmente ministro per la protezione civile. Il clima cambia e noi siamo fermi, così continueremo a piangere morti, dice. Non è colpa soltanto della terra, servono più manutenzione, programmazione e risorse economiche. L'idea è appunto che tutto questo sia colpa della terra, mi sembra già abbastanza assurdo. Quindi questa intervista fatta da Francesco Grignetti per la stampa, appunto, l'ha trovata a pagina 4. In questa intervista Musumeci dice che mezza Europa sta bruciando, l'Italia del Sud è interessata da decine e decine di incendi, i cavi elettrici sottoterra nelle città si sciolgono e lei mi chiede se con oltre 45 gradi la regione poteva fare qualcosa in Sicilia. È come se mi chiedesse: era tutto a posto in Romagna a maggio per affrontare l'alluvione, per favore stiamo con i piedi per terra. La verità è che continuiamo a ragionare con la mentalità di ieri, ostinandoci a non capire che nulla è più come prima. Il tema degli incendi estivi riguarda l'Italia, come ci ricordano le cronache almeno nell'ultimo decennio, se in tutti questi anni passati non è stata curata alcuna programmazione strutturale a livello nazionale, qualche domanda dovremmo farcela. Il ponte dell'Europa che nascerà tra le due sponde è una necessità infrastrutturale irrinunciabile per una nazione destinata ad essere il naturale pontile nel Mediterraneo che cambia. La gestione ordinaria del territorio si fa con altri fondi e con una programmazione seria a media e lunga durata. Questo, insomma, per rispondere alla provocazione di Grignetti, se secondo appunto Musumeci, di fronte a questa di fronte agli incendi, di fronte insomma alla necessità di investimenti strutturali ordinari nelle infrastrutture, insomma, fosse se sia il caso di investire nella costruzione del ponte sullo stretto. Per quanto riguarda il turismo, in tutte le aree destinate al pubblico diventa obbligatorio redigere un piano di protezione civile o di evacuazione, dice Musumeci. Per questo mi appello alle istituzioni, dei soggetti pubblici e privati, serve più prudenza e più responsabilità. Detto questo, voglio sperare che i flussi turistici nelle zone colpite dalle fiamme non debbano subire perdite. Su Catania, in alcune zone di Catania non manca l'acqua perché non c'è, ma perché non può arrivare nei rubinetti a causa della disalimentazione elettrica. La rete non resiste a una certa temperatura, si giustifica l'Enel. Sono altri effetti del cambiamento climatico, serve l'adeguamento del potenziamento della rete di distribuzione. Per farlo l'Enel investirà da subito 412 milioni di euro. La flotta aerea dell'Europa è costituita, dice Musumeci, proprio per rispondere alle esigenze dei suoi stati membri, secondo un principio di reciproca collaborazione. Lo scandalo sta nel fatto che la flotta dei Canadair in tutta Europa è paurosamente carente. C'è una sola società con sede in Canada e che agisce praticamente in regime di monopolio. Perché a Bruxelles non si è pensato a soluzioni alternative negli ultimi 20 anni? Perché in Italia dal dopoguerra in poi non si è pensato di potenziare la flotta antincendi dello Stato? E invece sul nord, flagellato da grandine e tempeste di vento, Musumeci dice: mi lasci rivolgere intanto un pensiero alle vittime. Quello che avviene nel nord e nel sud sono delle due facce della stessa medaglia che si chiama tropicalizzazione. Quando le regioni colpite avranno avanzato la richiesta, il governo nazionale, attraverso la protezione civile, avvierà le istruttorie per formulare la proposta finale al governo stesso, che delibererà di conseguenza. Sui negazionisti del clima, Musumeci dice: la desertificazione, i nubifragi, le frane, le temperature elevate non si possono negare. Certo, sarebbe un errore attribuirne gli effetti solo al cambiamento, c'è di mezzo la mancata manutenzione, l'assenza di pianificazione e programmazione, la carenza di risorse e non ultima la scarsa attenzione e responsabilità da parte del cittadino. Ecco perché stamane con il Presidente del Consiglio ci siamo subito trovati d'accordo nel dire che la messa in sicurezza del territorio è una priorità indiscutibile. Questo era il ministro della protezione civile Nello Musumeci a pagina 4 della Stampa in questa intervista a Francesco Grignetti. La Stampa poi continua con una doppia pagina, pagina 6 e 7, che è invece dedicata al nord Italia. Ciclone a Milano, 90 minuti di vento e pioggia hanno messo in ginocchio la Lombardia, il presidente della regione ha chiesto al governo lo stato d'emergenza. Questo è il reportage di Francesca Del Vecchio a pagina 6 della Stampa, il tutto corredato da numerose foto che raffigurano appunto il disastro tra alberi caduti, strade ricoperte di acqua e di fango, tetti crollati e i soccorsi in corso. Veneto anche flagellato dal maltempo, 8.000 senza elettricità, grandinate e uragani localizzati hanno causato oltre 100 milioni di danni. E poi le vittime: Chiara che voleva diventare cuoca, l'albero l'ha schiacciata in tendera con gli scout in un bosco del Bresciano, a 16 anni è stata uccisa da un abete caduto per le raffiche di vento. Questa è un po' la storia di Chiara Rossetti, morta appunto nel Bresciano, nell'articolo di Francesco Moscatelli a pagina 7 della Stampa. Diciamo, di fronte alle alluvioni c'è anche appunto una corsa ai soccorsi, allerta per il super lavoro a Trento, 300 interventi dei vigili del fuoco, chiediamo al ministro più uomini e mezzi. Questo una notizia appunto sempre a pagina 7 della Stampa. Questo un po' era il focus sul clima, sul cambiamento climatico della Stampa, che si accompagna anche a un articolo di commento di Carlo Petrini, L'umanità sotto scacco, che troviamo a pagina 29 del quotidiano La Stampa di oggi. incendi dove l'ambiente secco e siccitoso non permette di intervenire in maniera adeguata. Inizia così Carlo Petrini: uragani e alluvioni nelle zone più popolose della nostra penisola. Chi pensa che questo sia solo l'ironia di un destino crudele si sbaglia di grosso. Questa situazione a dir poco disastrosa ha un nome e un cognome ben precisi, si chiama crisi climatica ed è la più grande sfida che l'intera umanità si trova ad affrontare. Mentre il sud d'Italia, le isole greche e altre zone del bacino del Mediterraneo bruciano, nelle scorse notti abbiamo assistito a violenti temporali e trombe d'aria in grado di mettere in ginocchio l'intera pianura padana. Si contano i danni, purtroppo anche i morti e i feriti, e ciò che si registra una ricerca continua di rimedi per tamponare fenomeni ormai dalla portata esorbitante. Se vogliamo cambiare rotta di fronte al disastro preannunciato, non dobbiamo smettere di contrastare e arginare quei modelli produttivi e di consumo che hanno di fatto generato lo sconquasso attuale. Ben inteso, trovare delle soluzioni più o meno tecnologiche per cercare di prevedere e mitigare disastri che ancora oggi godono di un alto grado di imprevedibilità è sacrosanto e indispensabile per evitare morti e distruzione. Se vogliamo però allontanarci dall'orlo del baratro e portare in salvo il futuro della specie umana su questo pianeta, la ricerca verso nuovi paradigmi non deve cessare e non deve darsi per vinta. Dico questo perché all'interno del dibattito pubblico rischiano di prendere sempre più piede due concetti molto dannosi, oltre che profondamente erronei. Mi riferisco, dice Petrini, in primo luogo a quella corrente che sostiene convintamente che le scelte politiche volte alla salvaguardia degli ecosistemi vadano moderate perché meri ostacoli a interessi economici, ma questo modo di pensare ci porta ad agire nell'emergenza senza una vera programmazione utile a prevenire. Il risultato è che troppo spesso contiamo morti e disastri che vengono attribuiti a eventi imprevedibili e non alla nostra cecità o peggio al tornaconto elettorale. Il secondo aspetto riguarda invece quella concezione che vede come irrilevante la potenzialità che si cela dietro a ogni singola scelta individuale. La chiave di volta di tutta questa situazione sta proprio nella consapevolezza che ogni nostra decisione, per quanto piccola, nel bene o nel male, ha un suo impatto. Prima ancora che di carattere ambientale o politico, l'incisività delle cosiddette buone pratiche ecologiche risiede infatti in quella sensibilizzazione che Papa Francesco chiama conversione ecologica. Ecco, questo era l'articolo di Carlo Petrini. Come spesso accade, non c'è appunto un riferimento alla necessità di cambiare completamente il sistema produttivo capitalista, insomma, che tutto sommato possiamo dire è alla base del cambiamento climatico. Il focus appunto spostato un po' sui comportamenti individuali e sulle scelte di breve periodo, comunque all'interno di questo sistema. Quindi insomma questa è un po' la diciamo l'analisi un po' sinistroide del cambiamento climatico che troviamo appunto a pagina 29 della Stampa. Ma sulla prima pagina della Stampa i temi sono anche altri, sono temi che adesso andiamo un po' ad accennare, alcuni però li vedremo poi nella lettura delle prime pagine, diciamo che questa lettura delle pagine interne, diciamo che questa lettura delle prime pagine sarà sostanzialmente concentrata sul maltempo al nord e gli incendi nel sud Italia. Ma appunto, come dicevamo, i temi sono altri. C'è ancora giustamente la questione del salario minimo, dietro front di Meloni sul salario minimo, dibattito a settembre per il PD è un balletto odioso. Questo è l'articolo di cronaca di Alessandro Di Matteo. Il tema viene trattato poi alle pagine 10 e 11 sostanzialmente della Stampa, il tema lavoro, e questo perché appunto da una serie di sondaggi emerge che il consenso nei confronti del salario minimo a 9 euro l'ora sarebbe una misura popolare, diciamo, comunque che gode, diciamo, del favore anche di parte dell'elettorato di destra. E appunto e su questo insomma si fa abbastanza leva per cercare di aprire anche in questo paese un dibattito serio, soprattutto sulla possibilità, serio non lo so, però un dibattito che realisticamente pone la possibilità di introdurre anche in questo paese la misura del salario minimo, che come è stato detto molto spesso nei giorni precedenti è presente in molti paesi dell'Unione Europea. Di questo parla anche Tito Boeri, appunto, in un ex presidente dell'INPS, in un'intervista a pagina 11 della Stampa rilasciata a Luca Monticelli. Troppa ipocrisia da Confindustria, basta fornitori che pagano 5 euro l'ora. Quindi Confindustria, controlli, subappalti, questa è l'intervista che ci andremo a leggere poi più tardi, che trovate a pagina 11 della Stampa. Sempre sul tema del lavoro e del salario minimo, anche un articolo di commento di Stefano Lepri a pagina 29 della Stampa: perché è giusto partire da 9 euro. Sul taglio medio, diciamo, della prima pagina della Stampa rimane presente il tema immigrazione. Abbiamo visto appunto che il tema migratorio, politiche migratorie, è stato al centro della cronaca politica degli scorsi giorni, dopo il vertice organizzato appunto dal governo italiano e da Giorgia Meloni a Roma, ancora precedentemente l'accordo bilaterale, diciamo bilaterale, Commissione Europea Tunisia sul controllo dei flussi migratori. Durante il vertice di Roma Giorgia Meloni ha parlato di nuovo di piano Mattei per l'Africa, ha enunciato e descritto la sua personale concezione di cosa debba essere la cooperazione internazionale, quindi un esborso di denaro che poi i paesi gestiscono in autonomia, un rafforzamento delle infrastrutture strategiche, dei rapporti bilaterali tra i paesi, tra i governi. Ovviamente i rapporti con la Tunisia, così come era il caso già della Libia, sono strategici per l'Italia per implementare realmente quella visione del controllo delle frontiere che non è sicuramente stata inventata dal governo Meloni, ma che ormai conta almeno su una decina di anni, anche di più, di politiche europee, italiane, di altri stati membri, di esternalizzazione del controllo delle frontiere, di arretramento della frontiera europea nei paesi di origine e transito. L'obiettivo esplicitamente enunciato anche da questo governo è quello di non far partire le persone dal Nord Europa e dal Nord Africa, scusatemi. E appunto al tema immigrazione è dedicato l'articolo di Grazia Longo: la Tunisia rispetta i diritti umani. Questa è un'intervista al ministro Piantedosi che sicuramente andremo a leggere nella seconda parte della rassegna stampa. Ministro dell'Interno, i controlli in mare ci sono, non basta l'approccio securitario. Sempre sul tema migratorio c'è poi un articolo di Karima Mual, che anche andremo a leggere dopo, che parte appunto dalla storia delle due persone, della madre con una figlia, i cui corpi senza vita sono stati ritratti in una foto scattata nel deserto tunisino al confine tra Libia e Tunisia, quell'ultimo abbraccio tra Dosso Fati e Marie. E a partire appunto dalla storia di queste due persone l'articolo, insomma, si dilunga in una critica fortissima appunto a questa politica di esternalizzazione delle frontiere, che di fatto al momento sta delegando alla Tunisia il controllo dei movimenti tra Africa subsahariana e Nord Africa, di fatto facendo arretrare la frontiera europea alla frontiera tunisina verso il deserto. C'è poi un articolo di Francesco Olivo che continua sull'analisi del voto spagnolo. Ieri, insomma, i giornali italiani erano abbastanza pieni di articoli di commento delle elezioni politiche che ci sono state domenica nello Stato spagnolo, in particolare come questo rappresenti per gran parte dei commentatori una battuta d'arresto per il progetto sovranista europeo, di cui Giorgia Meloni è una dei portavoce, anche delle teste d'ariete. Il grande freddo tra Sanchez e Giorgia: Sanchez è il premier spagnolo, Giorgia sarebbe Giorgia Meloni, premier italiana. Ricordiamo appunto che la Spagna ha in carico appunto il semestre europeo, siamo appunto nel semestre europeo condotto dalla Spagna, quindi insomma questo articolo di Francesco Olivo di base ci dice quanto sarà adesso difficile per l'Italia negoziare in Europa, un'Europa guida Spagna, visto che si è esposta così vistosamente e pubblicamente a supporto di Abascal e di Vox durante la campagna elettorale. Infine la colonna destra della Stampa ci parla di altri temi, in particolare ci parla della RAI. Saviano via dalla RAI, passa il diktat Salvini, giravolta di Fuortes, guiderà il San Carlo. Qui in questo articolo di Michela Tamburrino, che poi continua a pagina 21, si tengono insieme varie questioni. Innanzitutto il fatto che a Saviano non è stato rinnovato il contratto in Rai, perde il programma previsto in autunno, fatale quel "sei il ministro della malavita", rivolto a Salvini su Twitter, e Lega e Forza Italia non perdonano dopo il caso Facci. Ricordiamo che il caso Facci era quella esternazione di Filippo Facci in un articolo sul Libero che di fatto supportava, assolveva e faceva pat pat sulla spalla al figlio di La Russa accusato di stupro. Ma della questione appunto dello spoil system e del cambio ai vertici della cultura parlano entrambe le pagine 20 e 21 della Stampa di oggi, perché appunto si parla di Fuortes, dalla TV di Stato al San Carlo, Fuortes verso il Teatro di Napoli, il caso Lisner non preoccupa, oggi il CDA decisivo per la nomina. Questa pagina 21, e poi invece a pagina 20 abbiamo un articolo di Serena riformato sul centro sperimentale di cinema, colpo di mano della destra, blitz del governo, sì al cambio dei vertici al centro sperimentale, le opposizioni ignorano le proteste per averla vinta su di noi. Di questo tema delle proteste al CSC, ieri c'è stato appunto una protesta davanti a Montecitorio, abbiamo parlato dai microfoni di questa radio a seguito, diciamo, durante la mattinata di ieri, e su questo tema torna anche a un'intervista di Fabrizio Gifuni, di Claudia Catalli. È uno spoils system imbarazzante, la politica nega ogni dialogo, l'attore e il regista teatrale, cosa sta succedendo è intollerabile, è giusto che gli studenti non stiano al gioco, il loro futuro va tutelato. Hanno infilato l'emendamento in estate sperando non lo vedesse nessuno, ma hanno fatto male i conti. Questo anche lo trovate a pagina 20 della Stampa di oggi. La prima pagina della Stampa si chiude poi con un articolo di Don Luigi Ciotti, "No alla notte della democrazia", un articolo che trovate a pagina 29, che si concentra, diciamo, sul aspettate che ci arrivo, sul trentennale delle esplosioni nel centro di Roma la notte tra il 27 e il 28 luglio 93, 23 feriti e danni ingenti alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro. Il punto era la relazione tra la Chiesa Cattolica e Cosa Nostra. Infine appunto in taglio altissimo, "Cosa resta del mostro di Firenze", il nuovo libro di Giancarlo De Cataldo, un dibattito di Bruno Ventavoli, "Fidatevi, l'ipocrisia va rivalutata", un reportage su Vasco, "Io sotto assedio a Zocca", questa Zocca suo paese di origine. Questa insomma era la prima pagina della Stampa. Facciamo una piccolissima pausa e poi continuiamo con le altre prime pagine di oggi.
Ho sempre cercato un sacco di cose difficili, per poi scoprire che non stavo meglio per niente, per niente, per niente, 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 no. Non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci, dell'Exotan, dei rimedi in casa, della valeriana, della psicanalista. fatto fotogenica, felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata.
Allora torniamo in voce quando sono le 8:38, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al Corriere della Sera che apre appunto come tutti gli altri quotidiani di oggi, dicevamo già in apertura di rassegna stampa, sul maltempo, sui roghi e gli alluvioni che stanno colpendo l'Italia, invece che con il fuoco. Il Corriere della Sera apre la fotonotizia con il maltempo al nord, in particolare con un albero caduto a Milano a seguito appunto della tempesta e delle 9 ore di pioggia ininterrotta. Il clima estremo, tempeste e roghi, l'Italia ferita, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Il governo pronto a dichiarare lo stato d'emergenza in 4 regioni, il caldo record mette in ginocchio la Sicilia, 5 vittime, milioni di danni, bufera di vento e grandine a Milano, shock e devastazione. Questo diciamo la sintesi, il titolo di sintesi, a cui poi seguono diciamo numerosissimi articoli che occupano diciamo le pagine dalla 2 alla 11 del Corriere della Sera di oggi. Andiamo un po' a vedere se diciamo quali temi sono stati coperti dal quotidiano. Nubifragi al nord, roghi al sud, 5 morti per il clima estremo, questo è l'articolo di Giusy Fasano a pagina 2. Da Milano a Udine, una notte di paura e devastazione. In Veneto 50 feriti, caldo e fiamme, vittima a Palermo, roghi anche in Puglia e Calabria. C'è poi appunto una cartina, l'Italia divisa, arriva il maestrale che spazza via l'afa, ancora qualche pioggia, poi si torna alla normalità. Queste insomma sono le previsioni climatiche. C'è poi appunto la storia di Chiara, la guida scout uccisa da un tronco mentre era in tenda nel Bresciano, 16 anni, studiava da cuoca, amici sotto shock, la ragazza è stata schiacciata da un abete mentre dormiva, ferite ma salve le 8 compagne che erano con lei, psicologi in campo per aiutarle. Poi abbiamo la tempesta in città, pagine 4-5 dedicate a Milano, gli alberi schiantati al suolo e le auto accartocciate, il risveglio di Milano, il devastante effetto Canyon con venti sopra i 100 km orari, sembra tutto bombardato, quasi 300 interventi dei vigili del fuoco. C'è una ricostruzione diciamo delle ultime ore, venerdì nubifragi, grandinate e trombe d'aria hanno colpito la Lombardia, poi il maltempo ha toccato Milano e l'Interland. Lunedì notte un violento nubifragio ha colpito Milano provocando danni ingenti. In città i tetti di alcune scuole sono stati scoperchiati, l'area C è stata sospesa, chiusi per sicurezza il castello, il planetario e il PAC. Intanto il maltempo non colpisce solo il nord, dice appunto il Corriere della Sera, un'ondata anomala di caldo si è abbattuta sulla Sicilia provocando diversi incendi. Lo stato di emergenza, in Consiglio dei Ministri al via il decreto caldo, di questo ci parla invece Claudia Voltattorni a pagina 5 del Corriere. Meloni, priorità la messa in sicurezza del suolo, servono molte risorse. Il ministro Musumeci, una delle giornate più difficili delle ultime, degli ultimi anni, serve un approccio culturale assai diverso, dice Musumeci, ma l'abbiamo già visto nell'intervista rilasciata alla Stampa. Di situazione delicata in una condizione climatica imprevedibile parla la premier Giorgia Meloni. Maltempo e incendi diventano i necessari protagonisti del Consiglio dei Ministri di oggi, che era già previsto, e come primo atto ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza in quattro regioni, ovvero Lombardia e Veneto, Friuli Venezia Giulia al nord e Sicilia al sud. Sarà alle 19, la giornata servirà per fare una prima conta dei danni per poi definire le risorse economiche da mettere in campo. Il ministro dell'agricoltura Lollobrigida farà il punto dei danni al settore agricolo con il ministro dell'economia Giorgetti, su quali interventi potranno essere utili soprattutto per mettere in condizione le aziende di non dover avere pagamenti immediati. Per la Lombardia una prima stima supera i 41 milioni di euro di danni, ma rischiano di essere molti di più, così come in Friuli Venezia Giulia, colpito da fortissime grandinate che in molte aziende hanno causato la distruzione fino al 70% dei raccolti. Per il Veneto, da giorni sconvolto da pesanti nubifragi e grandinate, i parlamentari leghisti hanno chiesto lo stato di calamità naturale e il governatore Zaia parla di agricoltura distrutta e chiederà al governo ristori economici. Infine la Sicilia, con decine di ettari in fiamme, Musumeci ha inviato Canadair e autobotti e il governatore Schifani parla di danni ingenti e non quantificabili. Oggi in CDM arriverà anche il decreto caldo, di cui si parla effettivamente già da un po', varato dal ministra Calderone del lavoro. Dopo il confronto con le parti sociali, tra i punti principali la possibilità di ricorrere fino a fine anno alla cassa integrazione ad ore in caso di eventi estremi non evitabili per i lavoratori di edilizia e agricoltura. Restano però esclusi rider, lavoratori stagionali, autonomi, partite IVA, cosa quindi molto criticata dai sindacati. Al decreto si aggiungerebbe un protocollo con norme settore per settore che possono prevedere lo stop dell'attività anche sotto i 35 gradi e il ricorso allo smart working o turni più brevi. Poi il bilancio dei danni è iniziato a pagina 6 del Corriere, chiusi i parchi e il castello, danni per 100 milioni nei campi, stop anche ai centri estivi di 11 scuole materne, Mattarella a Milano si informa sulla situazione, siamo ancora in Lombardia. Sulla Sicilia invece, il Sud Italia, si concentrano le pagine dalla 9 alla 11, fiamme, fumo, 1500 sfollati, Palermo e la Sicilia in ginocchio, termometro oltre i 44 gradi, nel capoluogo i roghi sfiorano un ospedale e Catania è ancora senza luce, Rodi, le coste non bruciano più, i turisti tornano negli hotel, sono 5.000 villeggianti su 30.000 evacuati, sono rimpatriati, quindi solo 5.000, ma tutti a proprie spese. Questo è a pagina 9 in un doppio articolo di Lara Sirignano sulla Sicilia e di Andrea Nicastro sulla Grecia, e poi appunto la polemica su Chiara Ferragni di cui abbiamo già dato conto. Poi a pagina 10 e 11 invece una doppia pagina, cosa accade nel cielo, un temporale che ruota come i cicloni, è la supercella, ecco come si genera e come si comporta la più pericolosa delle tempeste, grandine e venti a oltre 100 chilometri orari, la scoperta dei due pionieri canadesi. E quindi diciamo qui c'è un articolo più tra virgolette scientifico, climatologico, non saprei dire. Poi a pagina 11, clima estremo, è possibile assicurarsi e come avere il risarcimento, qui rientriamo appunto nelle domande e risposte sulle automobili distrutte dal maltempo. Detto questo, torniamo appunto sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché appunto ci sono anche altri temi. C'è Saviano, appunto la RAI ha deciso, Roberto Saviano non andrà in onda, programma bloccato. Questo è un articolo di Antonella Baccaro a pagina 14 del Corriere. Ci sono poi le stime del Fondo Monetario Internazionale, crescita all'1,1%, l'Italia meglio di Parigi e Berlino. Di questo parla appunto Andrea Rinaldi a pagina 40 del Corriere, nella appunto pagina economica. Poi riforme, tensione anche sul presidenzialismo, scontro sull'autonomia, Meloni non chiude sul salario minimo, questo a pagina 12, perché cos'è successo? La pietra dello scandalo sarebbe un ordine del giorno dei lavori della Camera, in cui si è di fatto articolato un do ut des tra Lega e Fratelli d'Italia su presidenzialismo e DDL autonomie. Alla Camera, in commissione lavoro, la maggioranza decide di non votare l'emendamento soppressivo sulla proposta di legge di salario minimo presentata dai 5 Stelle, evitando così una forzatura e trasferendo il provvedimento all'aula di Montecitorio. Questo è il tema appunto del salario minimo, una mossa che consentirà al centrodestra di proporre nei prossimi giorni il rinvio a settembre della discussione sul salario minimo. E di questa appunto, questa è la decisione appunto molto criticata dal PD e dalla sua segretaria Elish Line. Ecco, diciamo, questo appunto è il tema lavoro su cui entreremo poi nelle pagine interne. A pagina 13 c'è poi appunto questo articolo su Salvini. Salvini avrebbe presentato un piano appunto di riforme strutturali in Italia. I piani di Salvini, dal ponte al nucleare, polemica per le parole su Don Ciotti, il vice premier. Investiremo 175 miliardi in infrastrutture, gli attacchi di sinistra e CGL. Matteo Salvini presenta al mondo le opere pubbliche del prossimo decennio, anche se proprio nel giorno della kermesse, cui sono invitati 50 ambasciatori, rettori, ordini professionali, vertici delle grandi imprese, eccetera eccetera, il ponte sullo stretto, il progetto bandiera, diventa spunto per una polemica durissima che relega il resto al secondo piano. Nel mirino del ministro delle infrastrutture finisce Don Luigi Ciotti, che ha definito quell'opera un ponte fra due cosche, e poco conta la sua storia e l'impegno contro le mafie. Una vergogna, una mancanza di rispetto, dice Salvini, nei confronti di milioni di persone per bene che meritano di lavorare. Salvini, che addirittura invita il sacerdote a lasciare il paese. Mi fa schifo che qualcuno pensi che Sicilia e Calabria rappresentino le cosche. Se c'è qualche italiano che continua a dipingere l'Italia come mafia, pizza e mandolino, se espatria fa un favore a tutti, dice il ministro, scatenando dure reazioni a catena. Il ponte sarà la più grande operazione antimafia al mondo, assicura Salvini, che ieri è stato tutto il giorno in contatto con i sindaci siciliani per l'emergenza incendi. Il progetto costerà al massimo 13 miliardi, meno della metà di quello che sta costando il reddito di cittadinanza, cioè proprio di palo in frasca, paragone con una cosa qualsiasi, non proprio qualsiasi, però insomma, che non c'entra niente. Sarà il simbolo della ripartenza del paese, secondo Salvini, di una rivoluzione che lui immagina come un nuovo secondo dopoguerra. Ma non si parla solo di ponte sullo stretto in questo documento presentato da Salvini, si parla anche di altre grandi opere del cantiere Italia, che sono soprattutto strade e ferrovie, per le quali si investiranno 175 miliardi nei prossimi anni, e autostrade. Questa settimana partono i lavori per il passante alta velocità di Firenze, ai primi di agosto partono le frese sull'alta velocità Napoli-Bari e si lavora la diga di Genova. Poi ci sono le dighe ferme da 40 anni e il sistema idrico, per il quale ci sono 2,5 miliardi, ma ci sono anche 15.000 nuove case popolari da fare entro il 2026 e l'idrogeno. Ecco, questo era un po' di cosa si parla nella politica interna. Infine, per tornare appunto sulla prima pagina del Corriere della Sera, tutta la colonna di sinistra è dedicata un po' alla politica internazionale, un articolo di commento di Paolo Mieli, le scelte di Putin, decifrare la guerra del grano. Si parla dell'incontro del 24 luglio tra il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e Mattarella, che è destinato, secondo Paolo Mieli, a lasciare un segno nella storia della guerra d'Ucraina. Guterres veniva dal vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari tenutosi in quei giorni nel Palazzo Romano della FAO, palazzo da cui si era levato un appello a Putin per la riattivazione dell'accordo sul grano non rinnovato, a detta di Mosca, come ritorsione per il bombardamento ucraino del ponte di Kerch. L'altro articolo di politica internazionale, diciamo, è di Federico Rampini, il vertice dei BRICS. Ricordiamo che i BRICS sono appunto quel gruppo di paesi composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che si terrà tra un mese a Johannesburg. Appunto, il Sudafrica, dice Federico Rampini, è una democrazia, una magistratura indipendente. Il suo presidente è russofilo, ma non può garantire che i giudici del suo paese non avrebbero eseguito il mandato di cattura spiccato contro Putin dalla Corte Penale Internazionale. Inoltre, la vicenda Wagner consiglia al leader russo di non allontanarsi e quindi Putin rinuncia a partecipare in presenza al vertice dei BRICS che si terrà in Sudafrica il mese prossimo. Diciamo, con questo chiudo la lettura della prima pagina del Corriere della Sera, facciamo un'altra piccola pausa e poi terminiamo con la lettura delle prime pagine di oggi con gli altri quotidiani che abbiamo qui in redazione, ma anche con altre prime pagine.
Boli, to jest Bogom. diamanti come la giostrai. Eddemi, eddemi, eddemi.
Allora torniamo in voce quando sono le 8:56, proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, che insomma, oltre che una lettura delle prime pagine, in realtà è già una lettura di quanto i giornali riportano oggi sul disastro climatico in Italia. Passiamo appunto al Manifesto. Fino a qui tutto bene, il titolo di apertura in un'immensa fotonotizia di prima pagina sugli incendi che stanno interessando e devastando il sud Italia, tempesta al nord, roghi al sud, 5 morti in Italia, Palermo nel fumo, fiamme da Cinisi a Punta Raisi, a Milano strade bloccate da alberi abbattuti, non è meteo, è il clima che cambia, ma i negazionisti sono al lavoro e il piano anti-afa del governo è inutile. Questo il, diciamo, la sintesi degli articoli che occupano le pagine dalla 2 alla 4 del Manifesto di oggi. Tempesta a Milano, vanno giù anche gli alberi secolari, in 10 minuti 30 mm di pioggia, il nubifragio blocca strade e bus, trasporti in tilt, parchi chiusi, tetti scoperchiati e riappare l'Eternit. Questo l'articolo, il titolo dell'articolo di Roberto Maggioni da Milano, corrispondente insomma da Milano del Manifesto. Anche in questo caso gli articoli sono corredati da tutta una serie di foto abbastanza impressionanti di alberi caduti, tetti divelti e fiamme, ma non si parla appunto... si parla del maltempo al nord, ma anche del sud Italia, dei roghi, ma anche di altre zone d'Italia. Calabria, 80 roghi e una vittima. Abbiamo visto appunto un 98enne di Cardeto in provincia di Reggio Calabria. Sardegna, lunedì morto un pompiere colto da un malore nella sua casa vicino in provincia di Nuoro, dopo aver spento incendi per tutta la giornata. Veneto, 50 feriti, grave un sedicenne a causa della grandine che ha colpito la regione. Puglia, fiamme ed evacuazioni, in fiamme il Gargano, 2000 persone evacuate, roghi anche nel Salento, Friuli distrutto il 70% dei raccolti, questo l'avevamo già visto. Poi Salvini pensa al ponte, la Sicilia brucia, 3 morti, questo l'articolo invece di Alfredo Marsala da Palermo a pagina 2 del Manifesto di oggi. La regione è nel caos, i turisti fuggono, le fiamme divampano, le 3 vittime a Palermo, 2 anziani carbonizzati, una senza soccorsi. C'è poi una piccola intervista di Gianandrea Merli a pagina 3 a Irene, 41 anni, attivista di ultima generazione. Dobbiamo smettere rapidamente di produrre CO2, non c'è alternativa. Ieri ultima generazione ha bloccato l'autostrada, si tratta questa volta della A1 tra Roma e Firenze all'altezza di Fiano Romano. Si scatenano i fenomeni estremi e si muore di caldo lavorando, ma la presidente Meloni si accoda ai partiti negazionisti europei. Questo denunciano gli attivisti di ultima generazione nel loro comunicato. Il blocco stradale chiedeva lo stop ai sussidi ai combustibili fossili, è durato una 20 di minuti e ha fatto arrabbiare come al solito gli automobilisti. La polizia ha manettato i manifestanti, poi messi in stato di fermo. Irene ha 41 anni, è laureata in agrozootecnia, è un'imprenditrice, un'attivista dell'organizzazione ecologista. Non è che il clima sta dando ragione a noi, dice appunto l'attivista, è che noi abbiamo ascoltato il clima, abbiamo ascoltato gli scienziati che hanno dimostrato chiaramente che qualcosa non va. Così inizia appunto questa intervista. perché gli automobilisti continuano a arrabbiarsi con voi, chiede Merli. Succede perché è molto difficile pensare che si debba cambiare questo sistema, il modo in cui si produce e si vive. Succede perché è molto forte il bisogno del pane quotidiano, e su questo ovviamente siamo d'accordo, ma dobbiamo renderci conto che siamo tutti nella stessa situazione. L'Italia sta andando verso la desertificazione e bisogna agire subito. Ci hanno fatto credere che questo sistema economico e politico avrebbe pensato al nostro benessere, ci avrebbe protetto facendo il meglio per la società, ma non è così ed è difficile rendersene conto. Chi ha più potere ha maggiori responsabilità, ma siamo tutti coinvolti. Se ancora oggi vogliono pensare, nonostante tutte le evidenze, che l'anidride carbonica non c'entra nulla con questo, con quanto sta accadendo, sarà difficile che cambino idea. Ma il punto non sono gli allarmi, il punto è trovare dei rimedi ai problemi concreti che abbiamo davanti: scarsità d'acqua, allevamenti intensivi altamente inquinanti, degrado del suolo. Affrontarli è più importante che stabilire di chi è la colpa. Questa sempre la posizione dell'attivista di Ultima Generazione, intervistata da Gian Sandro Merli a pagina 3 del manifesto. Sempre a pagina 3 troviamo invece un articolo di Luca Martinelli sui negazionisti d'Italia. Poi vedremo che nella lettura delle prime pagine, delle altre prime pagine, diciamo, dei quotidiani etichettabili come più platealmente e palesemente di destra, il negazionismo la fa da padrone. Negazionisti d'Italia, unitevi, quelli che a luglio fa caldo, Feltri, Gianbruno, Pillon, c'è sempre chi apre bocca. La Verità, il Giornale in prima pagina, ha boicottato il Nobel che non crede nei dogmi sul clima, ma è un fisico quantistico e la sua CO2 Coalition è la lobby petrolifera d'America. Lunedì, mentre Catania si apprestava a restare senza energia elettrica e senza acqua, l'ex senatore leghista Pillon su Twitter pubblicava una piccola macedonia di negazionismo climatico: 100 contro 1 che il 2024 sarà l'anno più caldo dal Giurassico. Questo è un virgolettato di Pillon. Io capisco che vogliate vendere auto elettriche e svalutare il patrimonio immobiliare, ma state esagerando. In Italia a luglio fa caldo, ha sempre fatto caldo e farà ancora caldo, grazie a Dio. La città aveva raggiunto un picco di 47,6 gradi centigradi, non troppo lontano dal record di 48,8 dell'estate 2021. Eppure anche in questa settimana in cui il paese è stato travolto da un'ondata di calore che dipende dai cambiamenti climatici, effetto della nostra civiltà fossile, c'è chi continua a negare. Vittorio Feltri, intervistato nei giorni scorsi su Rete 4 dal compagno della Presidente del Consiglio, Andrea Gianbruno, ha affermato: gli ecologisti sono dei conformisti che parlano di caldo record, ma è sempre stato così a partire dagli anni 80. A me del caldo non interessa, non lo soffro e non sudo nemmeno. Queste le parole di Feltri. Del resto il giornalista lo aveva introdotto così: la notizia, ammesso che tale sia, è che a luglio fa caldo e probabilmente a dicembre nevicherà, ma secondo gli ambientalisti la colpa è di noi cittadini. Mentre sulla stampa e in televisione la crisi climatica continua ad avere scarsa visibilità e si conferma la dipendenza dei principali giornali italiani dai finanziamenti delle aziende inquinanti, emerge un nuovo elemento di preoccupazione. Oltre il 20% delle notizie diffuse dai più importanti quotidiani telegiornali nazionali fa da megafono ad argomentazioni contro la transizione energetica e le azioni per mitigare il riscaldamento globale. Un quinto delle notizie, cioè, accompagna il negazionismo climatico. È quanto emerge dal nuovo rapporto che Greenpeace ha commissionato all'Osservatorio di Pavia. Lo studio ha esaminato fra gennaio e aprile 2023 come la crisi climatica è stata raccontata dai 5 quotidiani più diffusi, ovvero il Corriere, Repubblica, Sole 24 Ore, Avvenire e Stampa, dai TG serali di Rai, Mediaset e La 7 e da un campione delle 20 testate di informazione più seguite su Instagram. I risultati mostrano che nel primo quadrimestre del 2023 i principali quotidiani italiani hanno pubblicato in media 2 articoli al giorno in cui si fa almeno un accenno alla crisi climatica. ma quelli realmente dedicati al problema sono stati meno della metà. Si tratta di risultati inferiori alla media del 2022 e che dimostrano la scarsa attenzione verso il riscaldamento del pianeta quando non si verificano eventi estremi come quelli che stiamo vivendo nelle ultime settimane. A riprova di questa scarsa attenzione, nella prima parte dell'anno la crisi climatica non è finita quasi mai in prima pagina. È successo meno di una volta al mese, e quando ci finisce, come ieri, è per dire che un intervento del fisico e premio Nobel John Closer, prestigioso esponente della CO2 Coalition, è stato annullato dal Fondo Monetario Internazionale perché contesta i dogmi sul clima, una vittima degli eco talebani. Che Closer debba il Nobel alla meccanica quantistica e non agli studi sul clima è un dettaglio che manca. Che il capo della CO2 Coalition sia l'ex presidente dell'American Petroleum Institute, la più grande lobby di venditori petroliferi d'America, è un'altra piccola dimenticanza. Per una decina d'anni, fino al 2019, il portale climalteranti.it, coordinato dal professor Stefano Caserini, che insegna mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, ha assegnato il premio a qualcuno piace caldo, dedicato ai peggiori esempi di divulgazione sui temi legati al cambiamento climatico. Tra i candidati al premio, negazionisti mediatici, ogni anno figuravano il professor Franco Battagli e Franco Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano, secondo cui il riscaldamento del pianeta non dipende al 98% da noi. Entrambi continuano a avere spazio in TV e sui giornali. Non c'è alcuna emergenza climatica, è il titolo di un intervento di battaglia pubblicato nel marzo di quest'anno, mentre il paese affrontava una crisi legata alla siccità, sul sito di Provvita e Famiglia, perché tutto si tiene. Ieri a Sky TG24 il ministro per la protezione civile Musumeci ha però detto che quello che sta accadendo al nord e al sud sono due facce di una stessa medaglia, il cambiamento climatico. Forse sta emergendo una nuova consapevolezza che dovrebbe condividere anche con Meloni, che ancora a metà luglio, collegata a un comizio di Vox, sbraitava contro il fondamentalismo ecologico dei progressisti. La transizione ecologica che vuole la sinistra è ideologia e minaccia la nostra economia, a parole sue. Quindi questo era, diciamo, un articolo di Luca Martinelli che trovate a pagina 3 del manifesto, in cui un po' si analizza come si parla di cambiamento climatico e quindi tutto sommato di negazionisti del clima. Con il titolo fino a qui tutto bene, il manifesto parla anche di lavoro, lo vediamo appunto a pagina 4, lavorare a 40 gradi, precari discriminati dal protocollo anti-AFA, esclusi gli stagionali dalla cassa integrazione, CGIL e UIL criticano il governo, USB, pacchetto di 16 ore di sciopero. La questione appunto del pacchetto anti-AFA, anticaldo del governo Meloni, l'abbiamo già vista appunto dalle altre pagine interne dei quotidiani. Uno dei temi, diciamo, più scottanti sul tavolo è appunto l'esclusione di categorie ampie di lavoratori da queste misure, diciamo, comunque insufficienti di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dalle alte, rispetto al caldo, alle alte temperature, alle condizioni di lavoro molto spesso insostenibili. E diciamo l'esclusione di categorie quali appunto gli stagionali, ma anche i rider e le partite IVA ha portato, diciamo, alla protesta, alla levata di scudi dei sindacati che appunto lanciano un pacchetto di 16 ore di sciopero. Questa in realtà è la proposta appunto di USB. Ok, torniamo sulla prima pagina del manifesto, si parla appunto anche qui di salario minimo, come è giusto che sia. Meloni rinvia tutto a fine settembre, la questione salariale precipita al centro del dibattito politico, Giorgia Meloni dice che c'è bisogno di tempo per aprire il dialogo tra maggioranza e opposizioni e ribadisce: riparliamone a settembre. Per le opposizioni congelare tutto significa aggirare il problema. Di questo si parla a pagina 5 del manifesto di oggi, poi proveremo a dare una letta più approfondita alle questioni del salario minimo e del lavoro nella lettura delle pagine interne insieme al tema immigrazione. Da riportare che oggi inoltre verrà votata a Palazzo Madama, quindi al Senato, la mozione di sfiducia nei confronti della presentata appunto da Alessandra Maiorino, deputata senatrice del Movimento 5 Stelle, nei confronti appunto della ministra del turismo Daniela Santanchè. Poi sulla colonna destra invece del manifesto troviamo la cronaca internazionale: Ucraina, controffensiva infinita, in arrivo altre armi USA, nuovo pacchetto di aiuti per 400 milioni, ma la stampa anglosassone parla sempre più di disfatta. Mosca lancia droni kamikaze su Kiev e innalza l'età limite per arruolarsi. Questo è l'articolo di Fabrizio Vielmini a pagina 7 del manifesto. Si parla poi di Tunisia, quindi si parla di immigrazione, con un articolo di Esther Nemo che andremo a leggere tra poco. Tunisia, 5 migranti trovati senza vita nel deserto, appunto al confine tra Tunisia e Libia, parte del gruppo di circa 700 persone trasferite da Tunisi con la forza alla frontiera proprio in virtù di quegli accordi firmati pochi giorni fa con la Commissione Europea. Ecco, iniziamo subito a vedere gli effetti di morte causati da questa esternalizzazione delle frontiere. C'è poi una notizia che arriva dal Brasile: confessa il killer di Mariel Franco, caccia al mandante. Questo è un articolo di Claudia Fanti a pagina 9 del manifesto. Svolta nell'indagine sull'omicidio della consigliera comunale, compagna attivista di Rio e del suo autista, ma chi ha dato l'ordine di ucciderli? Le ombre sul ruolo di Bolsonaro. Questo articolo lo troviamo appunto a pagina 9, non è finita qui, dice Claudia Fanti. La confessione di uno dei killer di Mariel Franco e l'arresto di un complice hanno segnato una svolta importante nel caso dell'omicidio della consigliera comunale del PSOL del suo autista il 14 marzo del 2018, ma a distanza di ben 5 anni restano ancora senza risposta le due domande chiave: chi ha ordinato di uccidere Mariel e perché. Domande che la nuova fase delle indagini federali, che potrà ora aprirsi, punteranno a sciogliere, come ha assicurato in conferenza stampa il ministro della giustizia Flavio Dino, annunciando nuove operazioni per le prossime settimane. Almeno sugli esecutori del crimine però un punto è stato messo, firmando un accordo della SAU premiata, accettando cioè di collaborare con la giustizia in cambio di uno sconto di pena. L'ex poliziotto militare Elcio Queiroz, in carcere dal 2019 in attesa di processo, ha infatti raccontato per filo e per segno come sono andate le cose, ammettendo di aver guidato la Chevrolet Cobalt da cui l'altro ex poliziotto Ronnie Lessa, anche lui in una prigione di massima sicurezza da oltre 3 anni, avrebbe sparato la raffica di mitra contro Mariel e Anderson di ritorno da un evento nel quartiere Lapa. Era già da un po', ha riferito Queiroz, che Lessa aveva ricevuto l'incarico di uccidere Mariel, la quale, in attesa che venisse trovata l'occasione giusta, veniva pedinata tra gli altri dall'ex pompiere Maxwell Simoes Correa, noto come Suel, impegnato a fornire supporto logistico e a contribuire alla pianificazione del crimine. Proprio quest'ultimo, che era stato già condannato per ostruzione alla giustizia ma scontava la sua pena in regime di semilibertà, è stato arrestato lunedì nel quadro dell'operazione Elpis, come è stata chiamata dal nome greco della dea della speranza, la prima fase dell'indagine condotta dalla Polizia Federale, nelle cui mani il caso è passato lo scorso febbraio. Altre persone tuttavia hanno preso parte al crimine, a cominciare dal sergente della Polizia Militare Edmilson Oliveira da Silva, noto come Macalè, indicato da Queiroz come colui che avrebbe proposto a Lessa, non si sa per conto di chi, di uccidere Mariel, mentre a sbarazzarsi dell'auto usata per l'omicidio sarebbe stato il sergente Luis Carlos Felipe Martins, conosciuto come Orela, a sua volta molto vicino ad Adriano Nobrega, il comandante parte di una delle più violente milizie di Rio. Lo stesso Nobrega, a cui il primogenito dell'ex presidente Bolsonaro, Flavio, aveva concesso la medaglia Tiradentes, il massimo riconoscimento dell'Assemblea Legislativa di Rio de Janeiro, e di cui aveva assunto la madre e l'ex moglie nel suo gabinetto di deputato statale. Difficile che sia solo un caso che tutti e tre, Macalè, Orela e Nobrega, siano stati assassinati, i primi due a Rio nel 2021, mentre il terzo in circostanze decisamente sospette nel febbraio del 2020. C'è una domanda tuttavia che resta sullo sfondo e che si è puntualmente riaffacciata nel corso di questi 5 anni: che ruolo hanno giocato in tutta questa vicenda Jair Bolsonaro e il suo clan familiare? A chiamarlo in causa era stato il portiere del condominio Vivendas de Barra, dove Bolsonaro viveva a Rio de Janeiro e dove abitava al numero 66 lo stesso Ronny Lessa, da cui Elcio Queiroz si era recato quello stesso 14 marzo. Nella sua prima deposizione il portiere aveva riferito che poche ore prima dell'assassinio di Mariel Queiroz gli aveva detto che stava andando a casa di Bolsonaro, allora deputato al numero 58, come sarebbe risultato anche dal registro delle visite. Ed è proprio da quell'appartamento che un uomo identificatosi all'interno come il signor Jair aveva autorizzato il suo ingresso nel condominio. L'ex presidente aveva però respinto le accuse, sostenendo che in quel giorno si trovava a Brasilia per una sessione alla Camera. C'è chi ha ipotizzato allora che la voce fosse quella di suo figlio, Jair Renan, di cui si diceva che avesse una storia con la figlia di Ronny Lessa, benché quest'ultima all'epoca vivesse negli Stati Uniti. Una relazione quanto mai opportuna, potendo offrire una spiegazione plausibile allo scambio di telefonati. In ogni caso, furioso per essere stato chiamato in causa, Bolsonaro si era rivolto in cerca di aiuto all'allora ministro della giustizia Sergio Moro, il quale, scattando immediatamente sull'attenti, aveva sollecitato la procura generale della Repubblica ad aprire un'indagine per verificare le circostanze ritenute sospette della deposizione del portiere. Guarda caso, Mateus aveva ritrattato. Questa, diciamo, è l'evoluzione della vicenda giudiziaria che riguarda appunto l'uccisione di Mariel Franco. Andiamo avanti sulla prima pagina del Manifesto, perché si parla anche di rigenerazione. Rigenerare le città è la giusta transizione, il tema appunto è ambiente e lavoro, e ce ne parla appunto Alessandro Genovesi a pagina 15 del Manifesto. E infine la GPA, gestazione per altri, reato universale, il voto alla Camera, torna oggi in aula alla Camera per il voto finale il progetto di legge Varchi di Fratelli d'Italia per rendere la gestazione per altri reato universale. Sit-in al Pantheon delle famiglie arcobaleno, un emendamento di Più Europa che legalizza la GPA manda in crisi il PD, intervista al senatore Dem Andrea Crisanti. Questo è quello che troviamo a pagina 6 del Manifesto di oggi. Maternità surrogata, oggi il voto alla Camera sul reato universale, sinistra, Verdi, 5 Stelle, PD contrari, in ordine sparso Italia Viva e Azione, in aula anche l'emendamento Maggi per legalizzare la pratica, ovviamente nella sua versione solidale. Dem sull'orlo di una crisi di nervi, divisi sulla linea libertaria di Elly Schlein. Ok, diciamo, questo è l'articolo appunto di che trovate a pagina 6 del Manifesto, che ricostruisce un po' cosa si sta muovendo su questo progetto di legge a firma Varchi, che è un po' una fotocopia di quello che era stato presentato dalla stessa Giorgia Meloni e da anche Carfagna nella scorsa legislatura. Le associazioni LGBT e le famiglie arcobaleno ieri erano riunite in una manifestazione in un sit-in al Pantheon insieme all'associazione Coscioni, che è l'altra associazione che sta portando avanti una lotta per regolarizzare, diciamo, in qualche modo regolamentare la GPA solidale in Italia. Per sostenere i diritti dei bambini nati da GPA, ma anche delle coppie che ricorrono a una pratica ormai consolidata in paesi come, tra gli altri, Belgio, Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia e Stati Uniti. E oggi però alla Camera, continua appunto l'articolo, l'emendamento Maggi troverà pochi supporter, men che meno nel PD, che già in commissione aveva votato insieme alle destre e ha deciso di non partecipare al voto uscendo dall'aula, perché, ha spiegato il deputato Dem Alessandro Zan, anche lui intervenuto al sit-in del Pantheon, non condividiamo il metodo di inserire una PDL in un emendamento, seppur compatto nel no al reato universale, legge manifesto del Centrodestra Unito. Il PD nelle ultime ore ha affrontato più di una riunione per rimettere in discussione la posizione della segretaria Elly Schlein, personalmente favorevole alla GPA solidale, ma senza la pretesa di voler imporre un'unica visione sul tema. C'è poi l'intervista appunto al senatore Dem Andrea Crisanti: l'infertilità è una malattia e la GPA è la sua cura, per questo va permessa. Crisanti si dice sorpreso di quanto questo tema appassioni i parlamentari. L'intervista, scusatemi, è di Eleonora Martini e l'ha trovata a pagina 6 del manifesto. Quindi Crisanti si dice sorpreso di quanto il tema della GPA appassioni parlamentari, molto più di altri argomenti sui quali vorrei vedere un po' di effervescenza. All'inizio la posizione della segreteria era veramente molto chiara, Elly Schlein ha detto di essere personalmente favorevole alla GPA, ma non, di non voler cercare una linea di partito. Ecco, questa poteva essere tranquillamente la sintesi, invece no, c'è chi vorrebbe decidere per tutti ciò che è giusto o sbagliato. Il PD su questo è un monolite, perché il reato universale è una mostruosità giuridica senza dubbio, quindi la contrarietà al reato, a GPA come reato universale. Sulla mozione Maggi ha colto sicuramente una contraddizione logica, ma io personalmente ho posto il problema in altri termini, dal punto di vista di chi, avendo patologie gravi, chiede ad altri di portare a termine una gravidanza. Solitamente sono donne che hanno problemi importanti di fertilità, donne a cui manca l'utero oppure colpite da tumori. Ora, l'infertilità è una malattia e su questo non ci sono dubbi. È una malattia grave peraltro, perché ha conseguenze notevolissime sulla stabilità, impedisce quella che è la funzione biologica più importante di tutte, la riproduzione. La GPA per Crisanti quindi è una cura, se ha un deficit funzionale di tutti e due i reni e se a un certo punto la dialisi non funziona più, faccio un trapianto di reni. Bene, allora, se riflettiamo a fondo vediamo che la GPA tecnicamente è una donazione d'organo temporanea e irreversibile, dunque se c'è la consapevolezza di una donna adulta, che magari può essere una parente o un'amica, che ha già avuto figli e non è in uno stato di indigenza, una donna che fa una scelta libera, a mio avviso non si lede nessuna libertà. In quest'ottica, chiede Eleonora Martini, si fa una differenziazione con le coppie omosessuali maschili? È democratica una legge che distingue tra i sessi? Beh, qui si fa tutto un gran mischione. E Crisanti dice: sì, se la GPA viene considerata una pratica clinica, le faccio un esempio: nel caso intervenga una problematica che impedisce alla donna di portare avanti la gravidanza, la legge riconosce la condizione patologica e permette l'aborto terapeutico ben oltre il tempo previsto per l'IVG. Ora mi devono spiegare perché il legislatore può vietare alla stessa donna di avere un bambino tramite la gravidanza offerta da un'altra donna libera e consapevole. Insomma, tutti questi valori che dovremmo tenere in considerazione nel vietare la GPA, dove stanno con una donna abortisce o quando abbandona un figlio? Ecco, questo era, diciamo, Crisanti a pagina 6 del manifesto. Quindi sostanzialmente la GPA come cura rispetto a una patologia che sarebbe l'infertilità, e non in altri casi, che poi un po' diciamo è il punto di partenza anche della proposta dell'associazione Coscioni, che si è interessata al tema della GPA principalmente a partire dalla questione delle donne tendenzialmente eterosessuali che non possono portare a termine una gravidanza perché diciamo, per una serie di condizioni cliniche e mediche che le impediscono loro di avere un utero o di portare avanti una la gravidanza stessa. Comunque diciamo il tema, il dibattito sulla GPA rimane chiaramente aperto. La notizia appunto di oggi è però che il disegno di legge Varchi continua il suo percorso di discussione in Parlamento, probabilmente verrà approvato perché è diventata un po' una norma manifesto del Centrodestra Unito, uno strumento per colpire in particolare le famiglie omogenitoriali, diciamo, un trampolino abbastanza strumentale per aprire un attacco frontale alle altre genitorialità, alle genitorialità non eterosessuali, che viene portata avanti, insomma, ormai da mesi, con appunto l'attacco alla GPA, ma anche le trascrizioni anagrafiche dei minori, dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali. Insomma, un dibattito pubblico intossicato, un dibattito pubblico sempre più diciamo oscurantista, lo potremmo dire, o comunque frontalmente ostile, omolesbo, bitransfobico. Insomma, questa è la situazione in cui ci troviamo adesso, in cui si inserisce questa proposta di legge, che probabilmente arriverà ad essere approvata, creando, tra le altre cose, appunto, come è stato detto, un mostro giuridico, una norma completamente inapplicabile, che renderebbe perseguibili per legge diciamo dal sistema penale italiano persone che ricorrono alla GPA e lo fanno in paesi in cui questa pratica è non solo legale, ma chiaramente regolamentata. Bene, quando sono le 9:25 io sono assolutamente in ritardo, ma farò comunque una piccola pausa per poi concludere la lettura delle prime pagine di oggi. Allora, 9:28, ritorniamo in voce per concludere la lettura delle prime pagine, anche diciamo per concludere, scusate, questo focus sulla devastazione climatica, lo facciamo appunto con il Messaggero che apre con roghi e bufere, Italia divisa, Lombardia, Sicilia e Puglia sconvolte da fuoco, vento e grandine, 7 vittime, chiesto lo stato di emergenza. La foto ritrae appunto i roghi in Sicilia. Chiara aveva 16 anni, travolta da un albero, morte al campo scout. Qui si racconta con un articolo di Mauro Evangelisti la morte di Chiara nel bresciano, la capo scout travolta da un albero. C'è poi un articolo di Valeria Di Corrado, indaga l'antimafia, le cosche dietro gli incendi dolosi. Questo è un articolo a pagina 4 del Messaggero di oggi. Roghi per creare lavoro, la regia delle cosche dietro la piaga incendi, fiamme create ad arte per farsi assumere nelle attività di estinzione e ricostruzione. La DDA indaga anche sulle discariche incenerite, faro sul business del fotovoltaico. Questo l'inchiesta del Messaggero, in particolare a firma di Valeria Di Corrado, a pagina 4. Sempre a pagina 4, Palermo, 3 vittime delle fiamme, l'ASL ai cittadini, restate in casa. In taglio medio del Messaggero invece troviamo un altro dei cavalli di battaglia del quotidiano, uno dei temi che molto spesso troviamo solo su questo quotidiano, poi trattati in maniere più o meno discutibili, è quello delle autonomie, del DDL autonomia, DDL Calderoli, che per il Messaggero è un po' come fumo negli occhi, e molto spesso per criticarlo si punta sui LEP, quindi sui livelli essenziali delle prestazioni, quei servizi che dovrebbero essere garantiti in tutta Italia a prescindere appunto diciamo dalla regione di residenza, quei livelli minimi e essenziali delle prestazioni che però devono essere definiti per legge. Su questo insomma si articola la critica del Messaggero, anche il dibattito politico, come sia possibile procedere con un DDL autonomie senza una definizione preliminare e per legge dei livelli essenziali delle prestazioni. Ordine autonomia frenata sui LEP, questo è il titolo sulla prima pagina del Messaggero. Ordine del giorno della maggioranza, approvazione senza servizi minimi per il Sud, il fondo monetario, il PIL italiano sale ancora, Roma meglio di Berlino e Parigi. Questo l'avevamo visto anche dalla prima pagina del Corriere. Autonomia, ordine del giorno della maggioranza in Senato per velocizzare i tempi, approvazione senza LEP, dunque senza definire i servizi minimi per il Sud. Del ministro delle riforme Calderoli, non possiamo fermare la legge per definire i diritti. Questa è una citazione, diciamo una quotation di Calderoli molto significativa, ed è polemica. Intanto appunto il Fondo Monetario Internazionale dice che l'economia italiana va tutto sommato bene, ma vediamo più nel dettaglio questa storia dei LEP. Autonomia anche senza LEP, Calderoli bloccano la riforma, questo è l'articolo di Andrea Bassi a pagina 5 del Messaggero. Mossa del ministro, non possiamo fermare la legge per definire i diritti, il Senato approva un ordine del giorno, chiede di fare presto nonostante i dubbi. Pretendere, dice Calderoli, che prima di votare emendamenti si possano definire centinaia di LEP è un tentativo di bloccare la legge. Insomma, tanti saluti all'uguaglianza dei cittadini, dice il Messaggero. In una prima versione del testo di maggioranza c'era un collegamento diretto dal progetto leghista di devoluzione e quello del presidenzialismo caro a Meloni, poi questo collegamento è stato cancellato, ma la fretta sull'autonomia resta. Allora forse vale la pena rimettere in fila i fatti. In Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove è in discussione il disegno di legge Calderoli, la stragrande maggioranza degli oltre 60 auditi sul tema, nonostante il tempo di parola sia stato limitato a soli 8 minuti, ha bocciato il progetto. Lo ha fatto la Confindustria, chiedendo che le competenze strategiche, come quelle sulle reti energetiche, sulle infrastrutture rimanessero allo Stato. Lo ha fatto la Banca d'Italia, lo ha fatto l'Ufficio parlamentare per il bilancio, hanno contestato l'iniquità del progetto i sindacati, fior di costituzionalisti, economisti e centri studi come la Svimez. Persino la Commissione europea nelle sue pagelle sull'Italia si è detta preoccupata del progetto autonomista. È difficile ritrovare a memoria un disegno di legge così largamente e profondamente criticato, eppure così ostinatamente portato avanti a dispetto delle innumerevoli ragioni che consiglierebbero prudenza. Allora, diciamo che questa cosa delle audizioni degli esperti portati diciamo nelle aule del Parlamento per raccogliere il loro parere su temi vari eventuali, in realtà viene tirata per la giacchetta a destra e manca, ovviamente, dai giornali ma anche dai politici, in base a quello che si vuole dimostrare, perché dire che non c'è stato un altro progetto di legge che è stato contestato o comunque invece supportato dagli esperti chiamati in causa come quello sulle autonomie è un po' dire una falsità. Basta ripensare ai vari DDL Zan, ma anche a quello che riguardava sostanzialmente il certificato europeo di filiazione. Si è andata a leggere, insomma, le audizioni, a parte appunto quelli degli esperti più chiaramente schierati, come appunto i movimenti pro-life piuttosto che i giuristi per la vita, i giuristi cattolici. Insomma, era un profluvio di pareri a favore, e mi sembra che comunque si proceda lo stesso. Quindi questo sta succedendo evidentemente anche con il DDL Calderoli. Vabbè, insomma, e quindi qual è il punto? Qui si ricita di nuovo Cassese, ex giudice della Consulta, a cui era stato demandato il compito di fissare appunto i LEP. Solo una volta fissati i LEP è la linea, l'autonomia potrà partire, ma è una scelta discutibile. Fuori dalle aule del Parlamento si decide senza nessun dibattito pubblico. Solo per citare pochi esempi, se un bambino delle elementari ha diritto al tempo pieno oppure no, quanti alunni devono esserci in una classe, quanti posti di asilo nido in ogni comune, eccetera. Nessuno dei documenti prodotti da questo comitato oggi è stato reso pubblico, il comitato appunto per i LEP. Il presidente Cassese ha rifiutato l'invito della Commissione Affari Costituzionali del Senato per riferire sul lavoro dei saggi, una convocazione che era arrivata dopo la dimissione, in polemica con il lavoro del comitato stesso, di quattro dei suoi più autorevoli membri. L'avevamo già visto: Bassanini, l'ex presidente del Consiglio e della Consulta Amato, anche Franco Gallo, sempre ex presidente della Consulta, e il presidente emerito del Consiglio di Stato, Alessandro Paino. Ed è importante ricordare e ribadire le ragioni delle dimissioni. I quattro avevano sottolineato come il comitato Cassese stesse predisponendo solo i LEP necessari a far partire l'autonomia delle regioni del nord, non tutti i LEP che vanno garantiti ai cittadini italiani. Spieghiamo ancora meglio: Veneto e Lombardia chiedono l'istruzione, allora si definiscono gli standard da assicurare per le aule, il numero di alunni, le mense e così via, ma il rischio è quello di creare diritti di serie A e di serie B. La pensione minima a 600 euro erogata dallo Stato, per esempio, a un LEP oppure no, l'illuminazione pubblica, un certo numero di poliziotti per la sicurezza delle città. Ma perché è importante definire non solo i LEP che servono a Veneto e Lombardia, ma tutti i diritti di cittadinanza? Perché se c'è da tagliare qualche spesa per riequilibrare il bilancio pubblico, lo Stato avrà meno libertà di agire su ciò che ha definito come livello essenziale di prestazione. Questo era l'articolo, diciamo, gran parte dell'articolo di Bassi. Ho saltato alcuni pezzi, ma insomma era per farvi capire qual era il tema dell'indignazione del Messaggero. Torniamo però sulla sua prima pagina. Abbiamo Saviano, Sergio Saviano non è in palinsesto, la RAI punta su Roma e sul digitale, intervista all'amministratore delegato, è una scelta aziendale. L'amministratore delegato della RAI, appunto Roberto Sergio, ha rilasciato questa intervista a Mario Aiello per il Messaggero. Non scelte di merito, quella appunto su Saviano, non mi faccio condizionare dalla politica. De Girolamo al posto di Berlinguer, Giletti da noi, vedremo quando si libera. Poi, caro centro estivi, 2000 euro al mese, piano per aprire le scuole d'estate, prezzi aumentati, stangata sulle famiglie. Infine abbiamo l'articolo di fondo di Francesco Grillo, nuovi equilibri, l'asse tra Cina e Stati Uniti e il ruolo dell'Europa. Chiuderei velocemente la carrellata delle prime pagine andando a vedere appunto quelli che vengono denominati le testate dei negazionisti del clima, quindi a parte Repubblica, che appunto apre ovviamente con la devastazione climatica, il sud brucia, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna, i roghi devastano il mezzogiorno, 4 vittime a Palermo e nel Reggino, l'altra faccia della crisi climatica, tempesta flagella Milano, Valcamonica, ragazza muore travolta da un albero, Banca Italia, caldo e gas serra colpiranno anche la crescita, ma dai, questa è una cosa veramente inaspettata. Sempre sulla prima pagina di Repubblica troviamo Meloni, abbandoni chi non vuol vedere, questo è il commento di Gianni Riotta, e Zaia, ascoltiamo i giovani, il negazionismo crea alibi, l'ombra dei piromani dietro i roghi di Corfù, l'articolo dell'inviato in Grecia Giampaolo Visetti. E poi altre notizie, in Israele democrazia a rischio, aiutateci a salvarla, è l'articolo di Yuval Noah Harari dopo appunto l'approvazione della riforma della Corte Suprema israeliana e le proteste che ci sono state nei giorni scorsi, la Mission Impossible della nuova Barbie, vivere felici e imperfetti, questa è la pagina culturale della Repubblica. Evasione fiscale, la maggioranza va in retromarcia, salario minimo Calenda, non faccio barricate inutili, e infine finanziamento illecito e falso, Brunetta indagato. Ma passiamo appunto, come dicevamo, prima al domani. Domani apre con un doppio articolone in prima pagina, uno dedicato a firma di Vittorio Malaguti e Giovanni Tizian, che parlano di Santanchè. Per salvarsi dal crack Santanchè dovrà versare 90.000 euro al mese il giorno del voto sulla sfiducia alla ministra. È quanto prevede il piano di rientro dai debiti per evitare la bancarotta di Visibilia. Con quali soldi pagherà? C'è il rischio del pignoramento della villa di Milano e del salto di qualità delle indagini dei PM di Milano. E poi c'è un articolo di Gianfranco Pasquino sulla colonna di sinistra, io soy europeo, ecco lo slogan da urlare contro Meloni, dopo sempre un articolo post voto spagnolo. E sempre sul domani trovate poi anche un'intervista a Bersani sul salario minimo, bene il dialogo ma senza pistola puntata, questo un articolo di un'intervista a firma di Daniela Preziosi. Angelo Carotenuto poi entra nel dibattito aperto dall'articolo pubblicato su Repubblica da Alain Alcan, Giornali e Lanzichenecchi, il dibattito prevedibile sulle facezie di Alcan. Bene, diciamo appunto il fatto quotidiano, sud in agonia, Salvini spegne il fuoco col ponte e il nucleare, qui si commenta appunto il documento con le infrastrutture strategiche per l'Italia nei prossimi 10 anni presentato da Salvini, che viene ritratto come Nerone con sullo sfondo Palermo che brucia, la Sicilia che brucia, Sicilia ormai isolata, nel capoluogo 3 morti, incendio in aeroporto, sempre chiuso quello di Catania, le sparate del leghista e i balletti fra Musumeci e Schifani, quindi tra il ministro per la protezione civile e il governatore della regione Sicilia. Poi c'è un articolo appunto su Santanchè, tutti i motivi per cacciarla dal governo, ricordiamo nella giornata in cui viene votata la mozione di sfiducia della senatrice Maiorino al Senato. Poi c'è un articolo di Salvatore Cannavò di commento al voto in Spagna, il PSOE è il partito dei poveri, il PD quello dei ricchi, spread Spagna Italia, quindi continuano le analisi per capire perché quello che succede in Spagna non succede in Italia, forse perché in Italia manca una sinistra, ma forse questa è solo una delle possibilità. C'è poi Libero appunto, iniziamo con i negazionisti del clima, allarme clima d'odio, la grandine è fascista, un nubifragio devasta Milano, al sud 4 morti per gli incendi, per i progressisti è tutta colpa della Premier, non crede ai cambiamenti climatici, ora si deve scusare, questo è un virgolettato di non si sa bene chi, la Meloni smonta PD e CGL, questa sinistra mi fa sorridere, penso che questa sia la sintesi un po' di del libero pensiero sul cambiamento climatico. C'è poi un articolo di commento di Sallusti, l'ossessione, si parla sempre, penso, del cambiamento climatico. Del cambiamento climatico parla anche Pietro Senaldi in questo, in questo articolo: accuse assurde, cari compagni, siete voi i negazionisti. Ma la fotonotizia di centropagina riguarda invece Salvini, i progetti di Salvini, l'Italia dei sì e anche quella del nucleare. Il Giornale: l'uragano degli sciacalli, chi specula sul clima, tempesta sul nord, Milano paralizzata, centinaia di alberi schiantati e tetti divelti, al sud incendi e vittime, e la sinistra accusa il governo perché piove. La fotonotizia è un albero divelto, insomma un albero caduto, penso in Nord Italia, accanto una doppia foto di Elly Schlein e Angelo Bonelli. E poi l'articolo di fondo è affidato a Augusto Minzolini, urlando contro il cielo. La verità, gli sciacalli dei nubifragi, il Giornale degli agnelli si smentisce da solo, però non lo sa. A Repubblica aspettavano solo una bufera per attaccare la verità, così ci accusano di negazionismo e vogliono tapparci la bocca. In realtà noi mettiamo solo in dubbio i rimedi demenziali che ci impongono, così come fanno fior di scienziati, tra cui il premio Nobel per la fisica. Di questo parlavamo nell'articolo, leggevamo sulle, nell'articolo sulle fake news del Manifesto, ma lo nascondono perché contrasta con gli interessi dei loro padroni. Tempesta a Milano e Lombardia, grandine a nord-est, danni e vittime, roghi dolosi al sud, 4 morti. Questo l'articolo di apertura della Verità di oggi, su cui, diciamo, a cui si accoda anche un articolo di Claudio Antonelli dal titolo "Dibattito folle, chi scomoda l'apocalisse impedisce le vere soluzioni". La Verità. E poi infine direi Il Tempo: Salvini disegna l'Italia dei sì, anche qui si commenta appunto il documento presentato da Salvini sulle infrastrutture strategiche. Il ministro illustra il paese dei prossimi 10 anni tra opere e infrastrutture, oltre al ponte sullo stretto, strade, alta velocità e dighe. Capitolo speciale per Roma: idea energia nucleare, tra 7 anni il primo reattore, un referendum per l'ok. Questo è il piano di Salvini, ministro delle infrastrutture, per come lo racconta Il Tempo oggi. Io a questo punto mi fermerei, farei una piccolissima pausa e poi chiuderei la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi, quando sono le 9.45, facendo un piccolo focus sulle notizie che riguardano l'immigrazione, diciamo dopo il vertice di Roma e l'accordo con la Tunisia. Quindi una piccola pausa e poi torniamo in voce.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il Seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiego una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si alza, sbrigati, andiamo.
Se passa tua buona murma viene me, ma abbandona e vanta anche se incazzi di te. Se passa tua buona murma viene me, ma abbandona e vanta anche se incazzi di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, tiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto se va una pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi, pane, cassetta e sottolivero, insieme a te sarà un pranzo con gli occhi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovo, sì, che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia, in tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se pensa a tuo buon amor, ma viene me. E m'abbandone quando anche ci incattivi te. Se pensa a tua mon amour va bene me. Ne m'abbandone quando anche si incattivi te. Se pensa a tua mon amour va bene me.
E allora 9.48 torniamo in voce per chiudere la rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 luglio, questi sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo dalle pagine del Manifesto, che a pagina 8 dedica un doppio articolo al tema immigrazione, lo fa parlando della Tunisia ma anche degli Stati Uniti. 5 rifugiati subsahariani trovati senza vita al confine tra Tunisia e Libia. Nel deserto si continua a morire, non poteva succedere altrimenti, dice appunto Esther Nemo, che altri migranti subsahariani venissero trovati senza vita al confine tra Tunisia e Libia a pochi giorni dalla foto di una donna e sua figlia adolescente uccise dal caldo, la sete, le politiche di espulsione del governo tunisino e l'esternalizzazione europea delle frontiere. Le agenzie hanno iniziato a rimbalzare la notizia nella notte tra lunedì e martedì, 5 migranti subsahariani morti al confine libico-tunisino, individuati dalla Guardia di Frontiera di Tripoli, lo ha reso noto il Ministero degli Interni tripolino, mentre sulla prima pagina Facebook il Corpo Militare di Frontiera pubblicava il video dei migranti trovati senza vita. Nel video una delle guardie si lancia in accuse a Tunisi, responsabile, dice, dell'espulsione di massa di subsahariani nel deserto con temperature di 50 gradi, come se in Libia i rifugiati trovassero condizioni dignitose. Di certo la questione è dirimente per i due paesi, a dimostrarlo le parole scambiate dal presidente tunisino Saied e dal premier di Tripoli Beiba domenica a Roma, nell'incontro organizzato dalla prima ministra Meloni per fermare le partenze verso l'Europa. I due si sono promessi l'avvio di una serie di vertici tra ministeri degli interni per discutere di sicurezza dei confini. E mentre 5 migranti rimanevano ieri sera dispersi dopo il naufragio del loro barchino vicino Lampedusa a causa di un attacco da parte di un peschereccio tunisino, nel deserto si continua a morire. Le vittime fanno parte del gruppo di circa 700 migranti, secondo le stime di Human Rights Watch, confermate ieri dalla mezzaluna rossa libica, trasportati dalle autorità tunisine al confine. Senza cibo, acqua, riparo, difficile dire quanti ne siano già morti. Le notizie giungono col contagocce a settimane dall'espulsione di inizio luglio, dopo le violenze esplose a Sfax contro i migranti, accese dalla feroce campagna nazionalista dello stesso Saied, che ieri festeggiava i 2 anni dal golpe istituzionale con cui il 25 luglio 2020 ha licenziato il governo, chiuso il Parlamento e avviato un rapido processo di occupazione delle istituzioni. Questa era la situazione al confine tra Tunisia e Libia. C'è anche un'altra questione sempre in materia di immigrazione di cui parla Marina Catucci a pagina 8 del Manifesto: scontro tra Texas e Biden sui migranti, il governatore ignora gli ordini di rimuovere il muro galleggiante sul Rio Grande per impedire gli attraversamenti. C'è quindi uno scontro tra il governatore e l'amministrazione Biden. Il casus belli riguarda l'ordine data inizio luglio dal governatore repubblicano Greg Abbott di installare in mezzo al Rio Grande una barriera composta da boe galleggianti per dissuadere i migranti dall'entrare negli Stati Uniti. Dopo ripetuti ordini di togliere le boe, il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio il governatore. L'installazione di questo muro galleggiante fa parte parte del piano da oltre 4 miliardi di dollari di Abbott, conosciuto come operazione Lone Star, che ha lo scopo di impedire il passaggio ai migranti al confine con il Texas. Poco importa se proprio mentre a giugno le boe venivano installate nel Rio Grande, la polizia di frontiera registrava un calo del 14% degli attraversamenti rispetto al record di maggio. Segno che le spietate politiche nazionali per diminuire il flusso dei migranti stanno funzionando e che non ci sarebbe alcun bisogno di iniziative locali, specialmente se così pericolose per l'incolumità fisica delle persone. La barriera, composta da boe arancioni, è lunga circa 300 chilometri ed è stata posizionata dal personale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas. In corrispondenza della città di confine di Eagle Pass, rappresenta un rischio evidente per la navigazione. Anche l'utilizzo di filo spinato per proteggere quella parte di confine ha sollevato molte critiche, visto che sta lasciando insanguinati migranti e polizia di frontiera. Sono due anni ormai che Abbott continua a sollevare l'asticella delle misure anti-immigrazione, sfidando con spavalderia i limiti legali e fortificando i 1939 chilometri di confine con il Messico. Durante l'inverno ha inviato autobus carichi di migranti verso le città santuario democratiche, facendoli arrivare durante la notte mentre si registrano temperature svariati gradi sotto lo zero. Pochi giorni fa invece, grazie al racconto di un soldato che ha parlato con la CNN, si è saputo che l'esercito del Texas, mandato a proteggere il confine nonostante il caldo record, ha ricevuto l'ordine di negare l'acqua ai migranti, inclusi i bambini. Una bambina di 4 anni è svenuta per un colpo di calore mentre tentava di oltrepassare la frontiera ed è stata respinta dai soldati della Guardia Nazionale del Texas. Più di 80 politici democratici hanno inviato una lettera a Biden esortandolo a indagare sulle azioni pericolose e crudeli di Abbott. Intendiamo cercare rimedi legali appropriati, inclusa la richiesta di un provvedimento ingiuntivo per la rimozione di ostacoli e altre strutture nel fiume Rio Grande. Ai democratici hanno fatto eco molti residenti dell'area in questione e il governo messicano, che tramite il segretario per le relazioni estere ha chiesto al governo statunitense di rimuovere boe e filo spinato in quanto illegali. Anche il Dipartimento di Giustizia sostiene che il muro galleggiante violi il Rivers and Harbors Act e che metta in pericolo la pubblica sicurezza. Abbott ha replicato che è il presidente democratico a mettere in pericolo i migranti, non facendo di più per impedire loro di entrare negli Stati Uniti, un po' quello che dice anche il governo italiano, ma che dicevano anche i governi precedenti. Il governatore continua a rifiutarsi di obbedire a Washington e sostiene di stare solo rispettando l'interesse sovrano del Texas a proteggere i suoi confini in quanto comandante in capo della milizia dello Stato. Bene, insomma, appunto, dicevamo, mi sembrano toni, discorsi e argomentazioni controintuitive, strumentali, che ricorrono quando si parla di immigrazione e si cerca di giustificare la semplice e crudele chiusura delle frontiere per difendere il privilegio occidentale, europeo e americano, statunitense in questo caso. Chiuderei, appunto, quando sono le 9.56, la rassegna e anche il tema immigrazione, andando a vedere molto brevemente l'intervista rilasciata da Matteo Piantedosi, appunto ministro dell'interno, alla Stampa, in particolare a Grazia Longo, intervista che trovate a pagina 9 della Stampa di oggi. Il tema è ovviamente la gestione delle frontiere, anche la politica estera italiana, di accordi bilaterali con i paesi di origine e transito, ma anche, diciamo, il porsi dell'Italia come artefice, come paese artefice di questo accordo, di questa politica a firma Unione Europea, che ha trovato, diciamo, come semplificazione evidente l'accordo firmato nei giorni scorsi con la Tunisia. Che cosa dice Piantedosi? Parla appunto dell'aumento degli sbarchi nel periodo estivo. Dice: credo che il più efficace contributo anche sotto questo punto di vista, cioè quello dei diritti umani in Libia e in Tunisia, sia quello di aiutare questi paesi a migliorare le loro condizioni socio-economiche. In Libia e Tunisia sono attivi progetti di organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano per la tutela dei diritti delle persone. E poi vorrei sottolineare che in questa azione di collaborazione con Tunisia e Libia siamo sostenuti dall'Europa. Sono attivi in entrambi i paesi progetti finanziati anche dall'Unione Europea di supporto logistico e assistenza tecnica, nonché di addestramento e formazione del personale, diretti a rafforzare il controllo delle frontiere terrestri e marine e in questo modo contrastare più efficacemente i traffici di migranti. Stiamo fornendo apparati tecnologici, equipaggiamenti e motovedette per svolgere attività di law enforcement. Lo stiamo facendo anche con altri paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari. In una seconda fase, grazie al piano per lo sviluppo dell'Africa, il famoso piano Mattei di Giorgia Meloni, puntiamo a sostenere la crescita economica di tutta quell'area, ma queste sono azioni a più lungo termine. Ora dobbiamo gestire l'emergenza sbarchi e su questo fronte sia la Libia sia la Tunisia stanno collaborando. Grazia Longo chiede che fine hanno fatto i blocchi navali, un'attenta attività di controllo, dice piante dosi delle frontiere marine di Tunisia e Libia è già in corso. Quest'anno, secondo i dati aggiornati alla fine dello scorso mese, sono stati intercettati dalle autorità libiche e tunisine più di 40.000 migranti partiti dalle loro coste. Un'azione che serve a scongiurare tragedie in mare e contrastare la piaga del traffico di esseri umani e a contenere gli sbarchi sul nostro territorio. Come migliorare le condizioni dei migranti una volta che sono sbarcati sulle nostre coste, chiede sempre Grazia Longo. Abbiamo previsto, dice Piantedosi, di rafforzare le strutture di prima accoglienza soprattutto in Calabria e Sicilia, anche ampliando quelli già attivi. Quella di Lampedusa ad esempio è passata da 4,40 a 680 posti. Certo, durante i periodi più critici questo centro arriva a registrare anche fino a 2.000 persone, ma grazie all'assegnazione della gestione alla Croce Rossa italiana, ad alcuni interventi strutturali e a un costante e rapido svuotamento della struttura, la situazione è molto migliorata. Purtroppo le criticità sono strettamente legate a una pressione migratoria che non consente una programmazione, è una situazione estremamente complicata. Tuttavia il sistema dell'accoglienza ha retto grazie, voglio sottolinearlo, all'impegno delle prefetture e di tutte le amministrazioni territoriali. Il governo Meloni ha dato un segnale importantissimo adottando i decreti flussi con una programmazione triennale accompagnati da iniziative di formazione professionale nei paesi di origine. Infine Grazia Longo chiude questa intervista chiedendo: ma come può l'Italia, paese di migranti all'estero e dal sud al nord, suggerire di non partire? Piantedosi dice: l'esempio dell'Italia calza a pennello perché è la prova che quando le condizioni socio-economiche del nostro paese sono migliorate si è ridotto il fenomeno emigratorio. Sia chiaro, aiuteremo sempre chi fugge dalle guerre, ma sul fronte dei migranti economici dobbiamo lavorare per creare condizioni di crescita e sviluppo sociale nei paesi di origine. È quello che la premier Giorgia Meloni ha definito diritto a non migrare. Aggiungo io, l'aiutiamoli a casa loro. Comunque questo è il virgolettato dell'intervista di Piantedosi che più sta girando online. Detto questo, chiuderei in questo modo appunto la rassegna stampa di oggi. Vi invito però a non lasciare i microfoni di Radio Onda Rossa, a continuare a seguire il palinsesto di oggi, soprattutto la mattinata, perché appunto sono previsti dei redazionali a cura di altri compagni e compagne della redazione di Radio Onda Rossa. Vi ricordo però, prima di chiudere la rassegna stampa, che oggi appunto alle ore 19 ci sarà un presidio al faro del Gianicolo. Dal Gianicolo si vedono le celle. Saluto ai detenuti del carcere di Regina Coeli. La solidarietà non va in vacanza e torna a farsi sentire fuori dalle galere. Liberi tutti, libere tutte. È importante appunto continuare a esprimere la nostra solidarietà a chi è privato e privata della propria libertà personale, a chi è in carcere, perché di carcere non si muoia, ma neanche di carcere si viva. Contro appunto una società che ha bisogno di carcere esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra rabbia, e facciamolo anche il 26 di luglio, e facciamolo dal faro del Gianicolo, da dove appunto si vede Regina Coeli e da dove appunto i detenuti possono sentire e la nostra solidarietà. Detto questo, quando sono le 10.02 io chiudo la rassegna stampa di oggi, vi auguro una buona giornata e una buona resto settimana.